Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia e bentrovati per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è giovedì 28 gennaio, una puntata intitolata Li troveremo ovunque andranno. Oggi andiamo in Argentina, in una storia che lega l'Italia al paese negli anni della dittatura militare dei cosiddetti desaparecidos, esattamente al 1976-77, un anno in cui molte torture contro gli attivisti della sinistra peronista vennero perpetrate nella casa departamentale dopo il ritorno della dittatura militare che avvenne il 24 marzo del 76. E poi, rovesciata la dittatura, i torturatori di quegli anni vennero sottoposti a processo, ma alcuni si salvarono, per così dire, cioè hanno continuato a vivere all'estero, anche in Italia, che è un paese con il quale l'Argentina non ha un accordo per l'estradizione. E così è stato per il colonnello argentino Carlos Malatto, ma la storia presenta sempre il suo conto e oggi Malatto rischia di pagare per i suoi crimini, così dicono i familiari delle vittime, perché il reato di tortura è stato tipizzato e la richiesta di estradizione di processo è stata presentata ancora una volta. Quindi una storia che continua, una storia legata ai temi di giustizia. Peraltro lo ricordiamo ieri al filo diretto di Prima Pagina, nel giorno della memoria, un nostro ascoltatore italo-argentino ha ricordato la tragedia della dittatura argentina e di quelle torture, e quindi questo è un tema di fatto che rappresenta un fil rouge tra la giornata di ieri e quella di oggi. Ci sono dei suggerimenti per la piazza online da parte di Giulia De Luca, un paio di link, di contenuti importanti. Il centro di informazione giudiziale che contiene tutte le notizie sui processi, e l'ho trovato appunto in lingua spagnola. In questo modo, in italiano, queste notizie invece sono accessibili sul sito dell'organizzazione 24 marzo Onlus. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter. Ci chiamiamo Radio Tremondo. Succederà lo stesso che è accaduto ai nazisti, ovunque andranno li troveremo. Questa è una canzone da cui tra l'altro abbiamo tratto ispirazione per intitolare la puntata di oggi, sempre intonata durante le manifestazioni per la memoria, verità e giustizia, e questa fonte è tratta proprio da ciò che accadeva dal vivo in un'aula di tribunale il 21 settembre del 2006 durante la lettura della condanna all'ergastolo per il repressore Miguel Echicolá. Una storia molto complicata, tra l'altro, dalla quale si è dissociata la figlia stessa di Echicolase, con un collettivo che si chiama Storia Disobbediente, che raccoglie e riunisce alcuni figli di repressori che condannano i padri e chiedono la giustizia, la loro permanenza in carcere. Questo tema è un tema, diciamo, che in realtà non rimane isolato in Argentina, ma lo lega alla nostra storia e al nostro territorio, all'Italia, e ne parliamo oggi con Elena Basso, giornalista freelance, autrice di un reportage appunto sui torturatori argentini in Italia per il quotidiano La Repubblica, e con lei approfondiamo questo tema. Buongiorno Elena.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie di essere con noi, Elena Basso. Ecco, sei autrice di questo reportage, che è un reportage importante perché mette in relazione davvero i due paesi e rimette tutti sulle tracce della, diciamo così, della storia e della giustizia. Ecco, posso chiederti come sei arrivata a Malatto, perché abbiamo scoperto dove sta in Italia, e su quali tracce, attraverso quali passaggi?
Nel 2019 la Repubblica lo ha rintracciato all'interno di Porto Rosa, che è un residence di lusso in provincia di Messina. Quindi sapevamo dove si trovava e siamo andati a ricercarlo, perché dopo che La notizia ha suscitato clamore a livello mondiale perché Malatta aveva negli anni fatto perdere le tracce diverse volte mentre si trovava in Italia. Nessuno poteva assicurare che lui continuasse a vivere all'interno del residence. Invece noi abbiamo scoperto che vive ancora lì e vive in provincia di Messina dopo essere passato da Calascibetta e da Genova e dall'Aquila. Quindi Carlos Malatto vive in Italia da oltre 10 anni ed è passato per diverse città e per diverse regioni, sempre con una protezione sia dello Stato italiano, che ha rigettato la richiesta di estradizione mossa dall'Argentina appena lui è arrivato nel 2010 in Italia, appena è scattato un processo nei suoi confronti da San Juan in Argentina, ed è sempre riuscito a muoversi con una certa disinvoltura nel territorio italiano. Non si sa che tipo di lavoro faccia, come sopravviva, però sopravvive. Noi abbiamo parlato con diverse persone che negli anni lo hanno accolto, con diverse persone che negli anni gli hanno affittato casa e addirittura con un convento di suore che lo ha ospitato all'Aquila e che lo ha definito un ottimo cristiano, una buonissima persona che andava a messa e che riceveva tranquillamente il figlio che lo veniva a trovare dalla Spagna, il suo avvocato che lo difendeva in quegli anni dalla richiesta di estradizione, e oggi continua a vivere in Sicilia.
Quindi una rete quasi di copertura totale. Tra l'altro non è l'unico implicato nelle vicende di quegli anni, il 76-77, che si trova in Italia. Alessandro Leogrande alcuni anni fa è stato il primo a rintracciare Don Franco Reverberi, che è appunto un sacerdote che addirittura partecipava alle torture nel senso psicologico, non le operava fisicamente ma convinceva i torturati a parlare, e che di fatto si trova nella zona di Parma. Ricordiamo ancora la pubblicazione di questo long form su pagina 99 da parte di Alessandro Leogrande, che si intitola Sermoni e torture tra i dannati di Videla, e sempre sul lavoro di Leogrande potete trovare su Rai Play un podcast che si intitola Continente Desaparecido sul processo Condor, per la serie di podcast a lui dedicati il mondo di Leogrande. Appunto, Elena Basso, cioè la presenza tra l'altro anche dei sacerdoti, questa rete collegata alla Chiesa, è un punto importante di queste vicende.
Sì, in realtà Don Franco Reverberi era stato rintracciato nel 2012 per la prima volta dal Corriere della Sera, e il caso era scoppiato perché l'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale nei confronti di questo parroco che vive tranquillamente a Sorbolo, che è un comune di 9.000 abitanti in provincia di Parma. Sicuramente i preti e la Chiesa cattolica in generale hanno giocato un ruolo importante all'interno della dittatura argentina, e i casi di preti che sono stati visti e la cui presenza è stata riportata molte volte dai sopravvissuti dei centri clandestini di tortura e di sterminio argentini sono molti. Sono due i casi di preti che sono stati portati in processo con l'accusa di crimini contro l'umanità in Argentina, e Don Franco Reverberi nel 2010 è stato chiamato a un maxi processo che si è tenuto a San Rafael, la sua città dove lavorava e dove c'era il centro clandestino San Rafael che hai nominato prima, e lui è stato chiamato in questo processo come persona informata dei fatti, se non che quando si è presentato quattro ex detenuti politici sopravvissuti alle torture lo hanno riconosciuto e hanno testimoniato che stava all'interno del centro clandestino e che per l'appunto in una sorta di attività benedicente partecipava alle loro sessioni di tortura, poiché li osservava con la Bibbia in mano, vestito da militare, e invitandoli a collaborare con i loro aguzzini.
Ecco, certamente una storia, tra l'altro, che ricordava adesso Elena Basso, che potete rileggere effettivamente in questo reportage di Alessandro Leogrande. Vi ricordiamo, se ci state ascoltando, che potete ancora inviarci sms al numero 335 5634 296, intervenire su questo tema rispetto al quale sappiamo che i nostri ascoltatori sono molto molto desiderosi di partecipare. E abbiamo cercato in redazione a Radio Tremondo con Giulia De Luca di raccogliere delle testimonianze su questo tema, diciamo così, di giustizia che collega l'Argentina all'Italia. Allora, Giulia De Luca ha raccolto le parole di Eva Leruc, 46 anni, un'insegnante che proviene dalla città di Mendoza, entrambi i genitori che al tempo avevano 25-26 anni sono stati uccisi appunto durante l'ultima dittatura militare del 76. Lei e suo fratello al tempo avevano 4 e 2 anni. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Bueno, el juicio de Malazzo en mi vida significa una reparación histórica que los familiares, en mi caso particular, veníamos pidiendo después de la última dictadura.
El proceso a Malazzo en la mia vida significa una reparación histórica que noi familiari in particolare chiediamo dalla fine dell'ultima dittatura e corona lo sforzo che hanno fatto le mie nonne per cercare i loro figli, dato che sia mia madre che mio padre sono morti nell'ultima dittatura. Mio padre venne fucilato e mia madre è ancora desaparecida. Oggi so di 3 persone latitanti, i casi più noti che agirono nell'ambito del Plan Condor. Uno in Uruguay e nel caso dell'Argentina conosco 2 residenti in Italia che sono Franco Reverberi, un prete che continua a celebrare messa e che presenziava le torture a San Rafael qui a Mendoza, e il caso di Carlos Malazzo, che attualmente vive in Sicilia e che è il responsabile per l'omicidio di mio padre e la sparizione di mia madre.
Él presenciaba las torturas en San Rafael, que es acá en Mendoza, y el caso de Carlos Malazzo, que vive actualmente en Sicilia, y él es el responsable del asesinato de mi papá y la desaparición de mi mamá. Si bien mis abuelos siempre nos dijeron la verdad, en el caso de mi papá, mi abuela decía que la muerte era más fácil de explicar.
Sebbene i miei nonni ci abbiano sempre raccontato la verità, nel caso di mio papà mia nonna diceva che la morte è più facile da spiegare a un bambino. È la desaparizione, la sparizione, diceva, la più difficile da spiegare. Perché in realtà la gente non scompare, né la gente, né le cose, né nient'altro. Non spariscono, non è che da un giorno all'altro non ci sono più. E mia nonna diceva che non potevano nemmeno dirci che non sarebbe riapparsa, perché se un giorno fosse tornata, mia nonna in fondo ha sempre sperato che mia madre tornasse. Nel mio caso, per un paio di anni dopo che mia nonna mi aveva spiegato che l'avevano portata via i militari e che non si sapeva cosa le fosse successo, ho sperato di incontrarla da qualche parte. La cercavo per strada, oppure quando sentivo qualcuno dire il nome Marta, mi giravo per vedere se era lei. L'ho cercata in altre persone, in altri volti, però dopo un po' mi sono resa conto che non sarebbe tornata, che non sarebbe riapparsa.
In altre persone o in altre cara. Pero pasado ese tiempo es como que también me di cuenta que no iba a volver, que no iba a volver o que no iba a aparecer. Ahora tengo entendido que a partir del 2017, para la justicia italiana, los delitos ya son tipificados como delitos la tortura y la desaparición de personas.
Da quanto ho capito, a partire dal 2017 in Italia è stato introdotto il reato di tortura e sparizione forzata. Per questo è possibile che la giustizia argentina torni a insistere sull'estradizione. In più, quello che è stato fatto dalle organizzazioni per i diritti umani, come la 24 di marzo che si trova in Italia, è una richiesta alla giustizia italiana affinché Malazzo venga processato in Italia come cittadino italiano per i crimini commessi durante la dittatura. Lui è imputato direttamente dalla giustizia argentina per più di 15 casi di omicidio.
Pensiamo che lui è imputato direttamente in più di 15 casi di omicidio. Aquí en la justicia argentina.
Stiamo ascoltando le parole di Eva Leruc, raccolte da Giulia De Luca, 46 anni, insegnante di Mendoza. Entrambi i genitori al tempo avevano 25-26 anni, sono stati uccisi durante la dittatura militare. Ci racconta in questo momento cosa vuol dire sentirsi figlia, diciamo parente, di persone scomparse, desaparecide, uccise. E Eva Leruc ha appena accennato la problematica di giustizia legata al rapporto tra i due paesi, tra l'Italia e l'Argentina. il tema della giustizia, del corso della giustizia ufficiale, che è il tema del li troveremo ovunque andranno, è particolarmente importante per tutti i familiari dei desaparecidos. Ascoltiamola ancora, Eva Leruc.
Otra cosa que es importante, nunca ninguno de los de los familiares hizo ni justicia por mano propia.
Un'altra cosa importante, mai qualcuno dei familiari si è fatto giustizia da solo o ha chiesto la pena di morte, mai. Ci siamo sempre mossi nella cornice della legalità. Nonostante i ritardi della giustizia, nonostante la giustizia abbia guardato dall'altra parte, nonostante molte volte i giudici non prendevano in considerazione i ricorsi presentati dalle famiglie e anzi visitavano le carceri, come è stato il caso dei giudici Romano e Mire, che sono stati processati e destituiti. Molti di questi giudici, con il ritorno della democrazia, continuavano nel loro ruolo ed erano proprio loro che non permettevano che tutti questi personaggi venissero processati. Ecco, persino in queste condizioni, noi, i familiari, abbiamo sempre intrapreso la via della giustizia e abbiamo sempre rispettato i diritti dei torturatori.
Dico, aun con tutto questo, i familiari sempre nos manejamos por la via della giustizia e sempre respetamos incluso los derechos de los torturadores. Fuimos con el sentido de ver cómo estaba eso, si estaba abandonado, si no estaba abandonado, cómo era el predio y todo lo demás.
Siamo andati nel luogo dove è stata tenuta prigioniera mia mamma per vedere in che condizioni era il posto, se era abbandonato. Quando siamo arrivati vediamo che era chiuso ovviamente con un lucchetto ed è uscita una donna, la custode, che ci ha cominciato a dire che bisognava chiedere il permesso perché adesso è un centro estivo per bambini. Siamo rimasti di sasso. Cominceremo adesso le pratiche affinché venga riconosciuto come un luogo della memoria e non usato come un centro vacanze.
Qui a Radio Tremondo abbiamo ascoltato le parole di Eva Leruc, 46 anni, insegnante di Mendoza, raccolte per noi da Giulia De Luca. Entrambi i genitori al tempo avevano 25-26 anni e lei e suo fratello ne avevano solo 4 e 2 anni. I genitori sono stati uccisi durante l'ultima dittatura militare del 76. Questo tema che collega l'Italia all'Argentina per il nome soprattutto di due torturatori, appunto Malato e Reverberi, che sono presenti ancora sul territorio italiano, è un tema per il quale vi ricordiamo potete intervenire via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti. Stanno arrivando diversi messaggi. Luisa chiede un appello al Papa affinché si faccia carico del prete Franco Reverberi, che appunto torturò, o meglio fu presente alle torture nel 76. Ci sono veramente diversi interventi, ma insieme a questi alcuni li rivolgiamo ai nostri ospiti. Abbiamo sempre Elena Basso con noi, giornalista freelance, autrice di un reportage sui torturatori argentini in Italia per il quotidiano La Repubblica, e abbiamo sempre con noi anche Arturo Salerni, avvocato nel processo sul sistema Condor nel procedimento contro il colonnello argentino Carlos Malatto. Buongiorno Salerni.
Buongiorno a voi. Io ho sentito la dichiarazione toccante della Leruc, che è veramente, ogni volta che si sente ci lascia colpiti, molto colpiti.
È una dichiarazione molto toccante, giustamente come lei dice, anche perché sottolinea il fatto che le famiglie dei desaparecidos o comunque di chi ha ricevuto delle torture, oggi ancora in vita, quindi anche in grado di testimoniare, ha sempre scelto la strada della giustizia ufficiale. Ecco, può raccontarci, avvocato, i passaggi che i familiari delle vittime hanno seguito e come si è arrivati poi alla nuova richiesta di estradizione per Malatto?
No, noi siamo, in realtà noi, la situazione attuale è questa. Nei confronti di Malatto è stata richiesta a suo tempo l'estradizione, era stata accolta la richiesta dalla Corte di Appello dell'Aquila, e poi invece questa è stato accolto l'appello dell'estradando in Corte di Cassazione, ritenendosi che non c'erano allo stato gli elementi di prova tali da poter arrivare a un'estradizione. A seguito di quello, essendo e trovandosi in Italia il Malatto, con la richiesta di procedere del Ministro della Giustizia, perché in questi casi è dovuta, per quanto previsto dal nostro codice penale, la Procura di Roma ha aperto delle indagini che sono in corso per una serie di accuse di omicidio, tra cui quella dei due genitori della signora Lerucco che abbiamo sentito prima. Quindi oggi attualmente pende davanti alla Procura della Repubblica di Roma un fascicolo di indagine. Noi pensiamo che possa arrivare velocemente a conclusione con una richiesta di dibattimento in ordine di procedimento in ordine a questi casi, e quindi sono diversi casi di omicidio, disparizioni, torture, sequestri illegali e così via, che riguardano fatti che sono successi nel 1966 e soprattutto in San Juan in Argentina. Tra queste persone vi sono i due genitori della Lerucco.
Quindi i casi sono diversi. Che tipo
sono
di previsione
diversi. Per
c'è?
Per esempio, c'è il rettore dell'università di San Juan tra i soggetti scomparsi. Io ho assisto in quel procedimento la figlia del professor Campora, che è uno degli scomparsi. Poi ci sono diversi giovani. C'è la giovane Irinza, che era una ragazza franco-argentina che è scomparsa, Marianne Rise. C'è un detenuto, una persona che le indagini immediate fatte dai militari in San Juan affermavano essersi suicidato in carcere ed era un militante del Partito Comunista Argentino, e altri casi simili e vicini che riguardano, diciamo, quello stesso periodo e quella stessa area geografica, rispetto ai quali si sono fatti dei procedimenti in Argentina, anzi un procedimento sostanzialmente, si sono arrivate le condanne nei confronti degli autori. Non si è operato nei confronti di colui, per la legge argentina, si trovava, diciamo, in assenza fuori, non era presente in Argentina, e questa persona è malato e si trova in Italia. Quindi noi utilizzeremo anche, abbiamo consegnato alla Procura della Repubblica gli atti processuali e le sentenze di condanna, diciamo, di tutto il circolo di quelli che sono i complici del malato, e quindi i risultati raggiunti dalla giustizia argentina già in ordine a questi fatti, su cui tanti squarci di luce e di verità sono già emersi, diciamo, nella fase processuale argentina. Si tratta adesso di processare malato.
Ecco, che tempi di previsione ci sono, tra l'altro?
Guardi, io credo, vedo che la Procura sta lavorando, dagli elementi che noi abbiamo, anche noi stiamo raccogliendo in sede di investigazioni difensive tutta una serie di elementi, delle persone che in qualche modo conoscono la vicenda, che se ne sono occupate, che hanno avuto modo di vedere le persone che sono scomparse o alcune fasi della fase terminale, purtroppo, della loro esistenza, nonché persone che si sono occupate del procedimento, avvocati, magistrati e così via. Noi forniamo alcuni elementi, altri so che la Procura li sta raccogliendo con una corrogatoria internazionali, e quindi io credo che nel giro di 2-3 mesi potrebbero chiudere le indagini preliminari. Mi sembra che il materiale raccolto sia, dagli elementi che noi abbiamo prodotto e da quello che ritengo sta raccogliendo la Procura, insomma, sia sufficiente per imbastire un processo.
Quindi materiali sufficienti per imbastire un processo. Avvocato Salerni, le giro alcune domande degli ascoltatori, sì, a cui lei certamente saprà rispondere, anche per chiarire cosa succede in questi casi. Uno dei soggetti, insomma, implicati in tutto questo è un sacerdote, lo dicevamo prima.
Non è esattamente la vicenda di Malatta, è una vicenda argentina, è una persona che è accusata, era accusata dall'autorità giudiziaria argentina di, diciamo, essere complice nelle torture. Non vi sono accuse di omicidio, per cui c'è un problema che la Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente di prescrizione di quei reati, e quindi perché non vi era l'accusa di omicidio, diciamo, allo Stato nei confronti del Reverberi, a cui le vittime, i familiari delle vittime, chiedevano, anzi le vittime stesse, perché molti dei torturati poi sono rimasti in vita, alcuni chiedevano, dice, vieni e sottoponiti alla giustizia umana, diciamo.
Chiaramente, chiaramente, ma in questi casi, in questi casi qualcuno chiede ai familiari, diciamo, tra l'altro comunque di coloro che lo hanno visto, sono in grado di fare un'attività di advocacy, diciamo così, utilizzando lettere nei confronti del Papa, pressioni diplomatiche col Vaticano, eccetera?
Sarebbe importante un intervento del Papa. Il Papa è già intervenuto diverse volte sulla vicenda più complessiva del desaparecido, è stato vicino a tanti dei familiari, delle mamme argentine, delle nonne ormai argentine, delle abuelas a cui sono scomparsi i nipoti, anche in occasione che sono venuti in Italia, anche in occasione del processo sul piano Condor. L'Italia ha assunto un bel ruolo importante, nel senso che in Italia si è celebrato e si è concluso in Corte d'Appello un processo che ha portato a 28 condanne all'ergastolo nei confronti dei capi delle dittature che avevano ordito questo piano Condor, cioè l'accordo criminale tra le dittature per la sparizione e l'uccisione dei dissidenti che attraversavano i diversi confini. Quindi se il cileno scappava in Uruguay o l'argentino scappava in Uruguay o il contrario, venivano raccolti e viene questa operatività e questo concorso criminale terribile che portava al sequestro, alla tortura, alla sparizione dei figli quando c'erano. E noi tanti di questi casi li abbiamo ricostruiti in quel processo importante che è stato il piano Condor. L'Italia l'ha fatto, insomma, questo processo su richiesta dei ministri della giustizia che sono succeduti nel tempo, con un grande lavoro della Corte d'Assise, delle procure e dei familiari che si sono attivati, perché anche far rivivere in un'aula giudiziaria gli ultimi momenti terribili della vita dei loro familiari e la loro vita terribile alla ricerca di questi corpi che non si trovano o di questi bimbi che sono scomparsi è comunque un fatto di grande importanza che porta a verità e giustizia.
E come diceva infatti prima Eva
Leruc, in qualche modo questi fatti non restano comunque impuniti, sempre una possibilità che la giustizia ci arrivi.
E questo è il tema, tra l'altro, che ha sollevato Eva Leruc, che diceva proprio, mia nonna mi diceva che la cosa più difficile non è rassegnarsi alla morte, ma rassegnarsi alla sparizione. Ecco, su questo aspetto di questo processo, che ha un valore reale ma anche uno simbolico, possiamo dire, per i familiari delle vittime. Ritorno alla domanda finale a Elena Basso: perché si trova in Cile, tra l'altro? Ecco, per spostarci solo di alcuni chilometri, diciamo così, di alcune miglia dall'Argentina al Cile, è un paese in un momento delicato, ha in ballo una riforma costituzionale. Ecco, qual è la situazione che hai trovato, giusto per darci un piccolo passaggio di cronaca? Abbiamo un minuto e mezzo.
La situazione qui è molto caotica e gli scontri che si sono sviluppati nell'ottobre del 2019 contro il governo di Piñera hanno ripreso con sempre maggiore forza e ogni venerdì ci sono manifestazioni molto molto grandi, soprattutto a Santiago, a Plaza de la Dignidad. Quindi il fatto che si sia deciso con il referendum del 25 ottobre scorso di scrivere una nuova Costituzione non ha placato gli animi dei cileni, che continuano a scendere in piazza per le fortissime disuguaglianze sociali di cui è afflitto il paese e soprattutto per gli abusi di cui sono state vittime i manifestanti da parte della polizia e che continuano a rimanere impuniti. Quindi la situazione in Cile al momento è questa.
Ecco, questa è la cronaca, un occhio possiamo dire, dobbiamo certamente tenerlo sull'attualità, un altro va comunque alla storia, come abbiamo fatto oggi. Grazie ancora ai nostri ospiti, ringraziamo Elena Basso, giornalista freelance, autrice di un reportage sui torturatori argentini in Italia per il quotidiano La Repubblica. Grazie Arturo Salerni, avvocato nel processo sul sistema Condor, nel procedimento contro il colonnello argentino Carlos Malatto. E si chiude così la nostra puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluto a tutta la redazione, alla consola Alessandro Cesolini, alla regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci e Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento è domani alle 6.50 con la rassegna stampa e poi alle 11, ed è il momento adesso di Radio 3 Scienza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.